Per la serie Gli speciali di Radio Blu e tu, trasmettiamo ora.
1 maggio, festa dei lavoratori. A causa della pandemia ancora in corso, per il secondo anno consecutivo non è possibile omaggiare la festa dei lavoratori come si conviene. Questo breve speciale di Radio Blu e Tu raccoglie l'appello e gli auguri pervenuteci per l'occasione da CGIL, CISL e UIL. Dopo l'inno del 1 maggio cantato dagli Les Anarchistes, ascoltiamo Pier Alberto Colombo della CGIL Rovigo.
Anche quest'anno dobbiamo celebrare il 1 maggio in piena pandemia in corso. CGIL e CISL e UIL hanno quindi voluto intitolare tale giornata L'Italia si cura con il lavoro. Non si tratta solo di uno slogan, ma rappresenta un'idea chiara, con concrete proposte, di quali siano le priorità per la prossima fase di ripresa. La pandemia ha fatto emergere con chiarezza, ieri come oggi, quanto il lavoro sia stato determinante per tenere in piedi il Paese anche nella fase peggiore della pandemia, ed i protagonisti sono stati spesso lavoratori e lavoratrici di quei settori in cui maggiormente negli ultimi anni si sono create condizioni di maggior precarietà, sia dal punto di vista salariale come da quello contrattuale, nel pubblico come nel privato. Lavoratori della sanità e delle case di riposo, ovviamente, che operano anche negli appalti, ma anche del commercio o dei trasporti, solo per citarne alcuni. Così come la pandemia ha drammaticamente reso evidente quanto da anni diciamo come organizzazioni sindacali, e cioè che l'estrema frammentazione del mondo del lavoro ha reso più deboli soprattutto alcune categorie di lavoratori, spesso giovani e donne, che quindi non si è riusciti a tutelare adeguatamente con gli strumenti normativi attuali. Sta venendo progressivamente meno la coincidenza, che in passato era scontata, tra crescita, lavoro, progresso tecnologico, sviluppo e diffusione e distribuzione del benessere, e da questo va posto rimedio. Ecco perché diciamo l'Italia si cura con il lavoro. Non si deve uscire dalla crisi sanitaria con una ripresa o ripartenza semplicemente economica, comunque vada, ma deve essere l'occasione, anche attraverso le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, per affermare davvero un nuovo modello di sviluppo, per uscirne non come prima, ma meglio di prima. Le due grandi sfide epocali che ci attendono, la rivoluzione tecnologica e la sostenibilità economica, sociale ed ambientale, devono diventare un grande volano di rilancio produttivo, occupazionale e sociale. Per questo serve rafforzare la progettazione degli interventi e l'utilizzo delle risorse con l'obiettivo di mettere al centro le persone ed il lavoro. Non più un modello di sviluppo, come vediamo invece ancora apparire nelle intenzioni di una parte del mondo delle imprese, basato sulla svalutazione competitiva del lavoro, con una flessibilità uguale a precarietà, con la compressione di diritti e salari, ma al contrario, basato sulla centralità e sul valore del lavoro, tema che ancora non sembra invece centrale nel dibattito politico. E soprattutto qualità del lavoro, non solo quantità. Abbiamo un esempio nel nostro territorio, con l'arrivo, potremmo dire, non governato di Amazon, quanto importante sia per lo sviluppo che il lavoro sia di qualità, non solo numeri. e nella nostra provincia anche per contribuire a rendere attrattivo il Polesine, contribuendo così a frenare il grave problema dello spopolamento che vede emigrare molte persone in età lavorativa. Come sindacato confederale abbiamo proposte unitarie per andare in tale direzione. Sul versante della protezione del lavoro, innanzitutto, non è più rinviabile una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali in senso universale ed inclusivo, a differenza di quanto abbiamo visto accadere sino ad oggi, che tenga insieme tutti, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, dal settore d'appartenenza o dalle dimensioni dell'impresa. Investimenti e riorganizzazione delle politiche attive del lavoro, a partire dai centri per l'impiego pubblici, che accompagnino realmente le persone nelle proprie transizioni lavorative, rendendole occupabili. Un piano nazionale ancora che faccia dell'istruzione e formazione una sorta di assicurazione sociale per i lavoratori, un diritto con risorse specifiche a disposizione che li accompagni per tutto l'arco della vita lavorativa, anche nelle riorganizzazioni aziendali e nelle necessarie transizioni da quella ambientale ed energetica a quella tecnologica digitale, anche per far sì che non si creino ulteriori esclusioni e diseguaglianze tra lavoratori. Una revisione completa della struttura del nostro mercato del lavoro, che recuperi effettivamente la centralità del lavoro stabile e riveda o elimini le forme di lavoro più precarie o povere. Non risorse a pioggia alle aziende, come è accaduto finora, ma condizionate dalla quantità e qualità dell'occupazione creata, anche nei progetti legati all'utilizzo delle ingenti risorse europee, con quote destinate all'assunzione di giovani e donne. Ed è importante che quest'ultimo aspetto sia stato colto ed inserito anche nel recente PNRR. Un piano straordinario di assunzioni nel pubblico impiego, che la pandemia ci ha fatto riscoprire fondamentale per il Paese, che rappresenti un importante volano occupazionale, migliorandone l'efficienza e la qualità. Non dobbiamo poi dimenticare la necessità di una riforma complessiva delle pensioni che superi il problema dei tanti pensionati che vivono con pensioni da fame e che tuteli i giovani e le donne, figure maggiormente penalizzate dai periodi discontinui di lavoro, attraverso una pensione di garanzia. Infine, ma non secondaria, indispensabile una complessiva riforma fiscale in senso realmente progressivo, che accompagni i vari progetti, dato che anch'essa finisce per diventare un importante strumento di redistribuzione a favore di chi si trova maggiormente in difficoltà. Su queste basi potremmo contribuire a curare, anche sotto l'aspetto sociale, il nostro paese, tutti i territori, con un modello di sviluppo quindi davvero innovativo che aiuti a superare le tante diseguaglianze, addirittura aumentate durante l'emergenza sanitaria, e crei i presupposti per una società più inclusiva. Buon 1º maggio a tutte e tutti.
Caro amico, la mia lettera ti giunge da lontano, dal paese dove sono a lavorare, dove sono stato cacciato da un governo spaventoso che non mi forniva i mezzi per campare. Ho passato la frontiera con un peso in fondo al cuore e una voglia prepotente di tornare nel paese dove sono venuto al mondo, dove lascio tante cose da cambiare. Sono venute in mente le avventure del passato, tante donne, tanti uomini e bambini, e le lotte che ho vissuto per il posto di lavoro, i sorrisi degli amici e dei vicini. E mi sono ricordato quando giovani e felici andavamo lungo il fiume per nuotare, e Marino, il pensionato, ci parlava pazienza, aiutandoci e insegnandoci a pescare. Caro amico, ti ricordi quando andavo a lavorare e pensavo di potermi già sposare? E Marisa risparmiava per comprarsi il suo corredo e mia madre l'aiutava a preparare. Ed invece di sposarci tra gli amici e i parenti, l'ho sposata l'anno dopo per procura, perché chiusero la fabbrica e ci tolsero il lavoro e ci resero la vita molto dura. Noi ci unimmo e poi scendemmo per le strade per lottare, per respingere l'attacco del padrone.
Arrivati da lontano poliziotti e cenerini caricarono le donne col bastone. Respingemmo i loro attacchi con la forza popolare, ma convinti da corrotti delegati. Ci facemmo intrappolare da discorsi vuoti e falsi e da quelli che erano stati comperati. E mi viene da pensare che la lotta col padrone è una lotta tra l'amore e l'egoismo, è una lotta con il ricco che non ama che i suoi soldi ed il popolo che vuole l'altruismo. E non contano le parole che si possono inventare, se ti guardi intorno scopri il loro gioco.
E dopo Rosso Colore di Pierangelo Bertoli sentiamo l'appello di Samuel Scavazzin della CISL Rovigo.
Care amiche, cari amici, per il secondo anno consecutivo celebriamo un primo maggio atipico, segnato dalla pandemia e dalla crisi economica, che nel 2020 si annunciava già grave e difficile e che in seguito si è manifestata confermando i peggiori presagi. In tutto questo periodo il sindacato c'è sempre stato, attivo e propositivo, a fianco dei lavoratori per difendere la loro salute, il loro posto di lavoro, la sicurezza e anche alle famiglie. Tra i risultati più importanti di questa presenza, i numerosi protocolli per il contenimento dei contagi negli ambienti di lavoro sottoscritti in questi mesi. Dal primo, del 14 marzo dello scorso anno, nemmeno un mese dopo lo scoppio della pandemia in Italia, che ha stabilito le prime regole per la sicurezza nei luoghi di lavoro. A quel primo protocollo ne sono seguiti altri, sottoscritti dal sindacato, dal governo e dalle associazioni datoriali, frutto di un negoziato lungo e complesso e sintesi equilibrata delle diverse istanze e proposte, segno della volontà comune dettata dall'emergenza di dare risposte innovative e condivise, fino all'ultimo, in ordine di tempo, quello del 6 aprile scorso, che ha dato il via alle vaccinazioni in azienda, anche grazie alle quali ci auguriamo di poter finalmente uscire almeno dall'emergenza. Il sindacato è stato presente nell'applicazione delle misure di sostegno al reddito, come la cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, ridisegnata dai vari decreti Cura Italia, Rilancio, Ristori, per permettere di accordare i trattamenti con la sospensione del rapporto di lavoro a causa dell'emergenza Covid-19 e quindi per permettere alle aziende di sopravvivere. A questo dobbiamo aggiungere i lavoratori che sono ricorsi ai fondi di solidarietà bilaterale, come quelli per l'artigianato e per i somministrati. Ci siamo battuti per limitare i ritardi che spesso hanno messo in difficoltà le famiglie, causa dell'improvviso sovraccarico di domande, e non solo. E ci siamo battuti perché queste misure non rappresentassero un segnale di mero assistenzialismo, ma per confermare ancora di più, in questo momento difficile, quello che è sempre stato il nostro obiettivo, la difesa del lavoro e della sua dignità. La giustizia sociale e la lotta alle disuguaglianze sono i nostri valori fondanti ed è giusto sottolineare che se le nostre proposte fossero state ascoltate di più, prima della pandemia, molte cose avrebbero probabilmente preso una piega migliore. Ma sono i valori sui quali comunque vogliamo si fondi la ripresa economica, che sta per essere delineata. Sempre con questo obiettivo, ci siamo battuti perché venisse garantito e prorogato il blocco dei licenziamenti, attraverso una costante disponibilità al confronto, non sempre facile, con le istituzioni. Un confronto che abbiamo mantenuto vivo e proficuo anche a livello locale, dove il dialogo non è mai venuto meno, con il prefetto e con le amministrazioni locali. Il dialogo costruttivo, la concertazione, la contrattazione a tutti i livelli, territoriale e aziendale, sono la base del nostro impegno sindacale e la base della coesione sociale della quale non si è mai sentito il bisogno quanto in questo momento. È questa la direzione che vogliamo imprimere all'uscita dalla crisi economica, sociale, produttiva e occupazionale che stiamo vivendo. Si apre ora una fase che deve valorizzare le relazioni sociali e puntare al lavoro di qualità, all'innovazione tecnologica, al rispetto dell'ambiente e della salute, alla formazione professionale, alla riqualificazione e all'aggiornamento delle competenze. Il sindacato c'era, c'è ed è pronto ad accogliere questa sfida per il futuro dei lavoratori, dei cittadini di tutto il paese. Viva la CGIL, viva la CISL, viva la UIL!
Contessa, all'industria di Aldo han fatto uno sciopero, quei quattro ignoranti volevano avere i salari aumentati, gridavano pensi di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce e portate il martello, scendete giù in piazza, picchiate con quello, scendete giù in piazza, affossate il sistema, voi gente per bene che pace cercate, la pace per fare quello che voi volete, ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sottoterra, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato.
Sapesse contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore facea professione, del resto mia cara di che si stupisce anche l'operaio, vuole il figlio dottore, e pensi che ambiente che può venir fuori, non c'è più morale contessa. Se il vento fischiava ora fischia più forte, le idee di rivolta non sono mai morte, se c'è chi lo afferma non state a sentire, è uno che vuole soltanto tradire, se c'è chi lo afferma sputategli addosso, la bandiera rossa gettato in un fosso, voi gente per bene che pace cercate, la pace per far quello che voi volete, ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sottoterra, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato.
Dopo Contessa di Paolo Pietrangeli ascoltiamo Fabio Osti della UIL Rovigo.
L'Italia intera era impegnata fino al 2019 a discutere, a programmare, a tentare di capire come poterci risollevare dopo 10-15 anni di mancato sviluppo sul nostro territorio nazionale, e quindi tutti i ragionamenti erano attorno alla possibilità di sviluppo occupazionale, di economico, industriale, cioè tutti quei ragionamenti che servono o dovrebbero servire per creare occupazione e benessere. All'improvviso è arrivato questo nemico invisibile, nemico che ha stravolto sicuramente il mondo, nemico che ha stravolto sicuramente anche l'Italia, ha messo subito in risalto il fatto che noi, parlo solo della nostra nazione, ci siamo fatti trovare impreparati, perché un piano pandemico, se c'era, era sicuramente obsoleto e quindi non eravamo in grado di affrontare e parare il colpo fino all'inizio. Un nemico invisibile, un virus che è arrivato da chissà dove, ma tanto oggi non serve fare processo alle intenzioni, ha messo in risalto appunto l'impreparazione quindi di un paese nell'affrontare al meglio per evitare tutti i decessi che fin da subito si sono manifestati. La prima cosa che ha pensato bene di fare lo Stato italiano, siccome il virus viaggia con le persone, è stato quello di dire blocchiamo e nessuno più si muove. Facendo questo però non solo ha limitato la possibilità di muoversi, quindi il lockdown famoso che ci ha obbligati a rimanere a casa, ma si sono bloccate tutte le attività lavorative, tranne, voglio dire, le farmacie e i generi alimentari, si è bloccato per intero il mondo del lavoro, creando un forte impatto di natura economica non indifferente, tant'è che ha prodotto nell'anno 2020 un milione in più di poveri, e questo è già un campanello d'allarme, un dato molto significativo. Bene, oltre a tutte le economie quindi che sono state messe in ginocchio, chi invece si è trovato a fare la parte, non dico dal leone, ma nel senso che è stata fortemente impegnata, è certamente la sanità. In tempi rapidissimi si sono saturate tutte le disponibilità dei posti letto, delle rianimazioni, ma questo va anche detto purtroppo perché negli ultimi anni la politica ha disimpegnato molto le risorse economiche sulla sanità, creando quindi una situazione di forte sofferenza nel momento in cui si è manifestata una pandemia di questa natura che invece doveva essere affrontata in maniera diversa, però noi, ripeto, tutta la politica si è preoccupata di fare sparire negli ultimi 10 anni qualcosa come 70.000 posti letto sul territorio nazionale. Il Veneto ha pagato anche lui il suo tributo con 3.600 posti letto in meno, e quindi questo ha generato una sofferenza immediata, una sofferenza per riuscire a ricoverare tutti i pazienti da Covid-19, appunto questo è il nemico invisibile a cui è stato dato questo nome. Per quanto riguarda i decessi, beh, anche noi abbiamo pagato come Veneto, come Polesine, un tributo importante, abbiamo superato le 500 vittime, nel Veneto sono oltre 11.000 e in Italia 110.000, ma non è ancora finita perché purtroppo stiamo viaggiando a una media di oltre 300 decessi giornalieri. Quello che ha messo in risalto quindi questo virus è stato anche una impreparazione a livello sanitario, una limitazione nell'accettazione dei pazienti per i posti letto che sono stati diminuiti, ma anche una grossissima difficoltà per quanto attiene il lavoro svolto dal personale sanitario, a cui va sicuramente un encomio, un ringraziamento di tutta l'Italia indistintamente, perché noi, a differenza delle altre nazioni, per esempio, abbiamo un numero di posti letto che sono pari a 314-315 per 100.000 abitanti, mentre la media europea risponde con circa 500 posti letto per 1.000 abitanti. Già questa è una prima differenza che ci vede penalizzati, perché siamo andati molto ma molto in sofferenza, soprattutto in alcune zone d'Italia dove abbiamo assistito a delle scene che la gente moriva purtroppo nelle ambulanze in quanto non c'era la possibilità di accesso presso l'ospedale. Il numero di posti letto, beh, noi viaggiamo una media di 8,6 per 100.000 abitanti, mentre la media europea è di 26 posti letto per 100.000 abitanti. Questo la dice lunga nel senso di capacità di assorbimento e quindi di accoglienza da parte di queste persone che arrivavano già molto compromesse sul loro stato di salute. Il numero del personale anche qui, quindi quando si parla della festa del lavoro, si parla di occupazione, beh, credo che la sanità nel suo insieme sia molto in credito per quanto riguarda anche il numero di personale adibito a questa attività. Quindi, per farla molto breve, l'Italia ha oggi circa 120.000 medici dipendenti, mentre la Germania ne ha 190.000 e la Francia ne ha 170.000. Cioè questa è una prima differenza che si nota e ci fa capire la possibilità di intervento e quanta sofferenza c'è stato in questo periodo, appunto per un numero minore di medici rispetto ad altre realtà. Gli infermieri, un tessuto importantissimo, un tessuto sociale, figure importantissime. Bene, noi siamo arrivati ad averne 2,1 per 1.000 abitanti, mentre la media europea è di 9 per 1.000 abitanti. Già questo ci fa capire quanto spazio c'è ancora per creare un'occupazione all'interno delle strutture sanitarie, che si badi bene, quando si parla di sanità, si parla di un bene comune che riguarda tutta la popolazione italiana, da quando uno nasce a quando uno decede. Quindi voglio dire, non è un bene per alcuni e per altri no, è un bene che riguarda tutta la popolazione. Quindi io credo che il governo attuale Bene ha fatto a impegnare risorse economiche relativamente alla società, ma bene sarà che si preoccupi di fare in maniera di rifondare quello che è il sistema sanitario, non solo all'interno delle strutture ospedaliere, ma soprattutto all'interno dei distretti, cioè la sanità va portata sul territorio. Quindi bisogna istituire tutto quello che fino ad oggi è stato scritto sulla carta, ma non si è poi realizzato, cioè creare la telemedicina, mettere nelle condizioni che i medici condotti tornino ancora a casa dei loro pazienti, cosa che oggi fanno fatica a fare, perché stanno facendo più i burocrati che altro, mettere in piedi un'attività distrettuale che assieme ai raggruppamenti dei medici riescano a intervenire sul territorio anche per curare le patologie oncologiche, quindi una rete assistenziale territoriale che vada a casa dei pazienti e che questi quindi entrino nelle strutture ospedaliere solo per fatti acuti. Se avessimo avuto questa rete assistenziale, probabilmente molte vite umane le avremmo salvate, anziché portarle all'interno della struttura ospedaliera, curate a casa, magari avrebbero avuto la possibilità di salvarsi. Molte altre cose ci sarebbero da dire qui, ma il tempo è tiranno, quindi dobbiamo lasciare spazio a tutti, ma un avvertimento e un segno di fiducia nei confronti di quello che sta facendo il governo. Noi siamo abituati a valutare quanto uno fa rispetto a quello che dice, indipendentemente dal colore politico, quindi certamente laddove fosse necessario avranno tutto l'appoggio del sindacato, però attenzione, questa credo sia l'unica o l'ultima occasione per poter rifondare un sistema sanitario che abbia la possibilità di dare risposte per quello che sono i bisogni, per quello che sono le necessità degli anziani, per quello che è un vivere normale e soprattutto che ci porti ad avere il nostro trend di vita normale per quanto riguarda, ripeto, la sanità, e non possiamo permetterci di disperdere un capitale che diversamente ci vedrebbe non i primi in Europa, ma probabilmente dovremmo fare dei passi indietro.
Si conclude qui lo speciale di Radio Blu e Tu sulla festa del 1 maggio 2021. Agli auguri dei sindacati voglio aggiungere anche i miei personali e di tutto lo staff di Radio Blu e Tu di Arci Rovigo. Con questa filanda della grande Milva che ci ha lasciato pochi giorni fa, auguro a tutti e tutte un futuro di lavoro dignitoso e senza sfruttamento.
Aspetto un figlio a chiedermi perché tu non vivevi senza me. Hai l'amore, hai l'amore, prima sapevi il perché. Hai l'amore, che cos'è? Cos'è, cos'è questa vita fatta adesso? Tu giri col calesse ed io non ce l'ho. Cos'è, cos'è questo padre che comanda, mi vuole alla filanda ma non insieme a te. Cos'è, cos'è questa grande differenza, se non facevi senza di questi occhi miei. Perché, perché nella mente del padrone hai il cuore di cotone, la gente come me. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, hai l'amore, prima sapevi il perché. Hai l'amore, che cos'è? Chi comanda e chi ubbidirà. Però, però, se l'amore si fa in due, di queste colpe sue ne anch'io la metà. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, prima sapevi il perché. Hai l'amore, che cos'è?
Avete ascoltato gli speciali di Radio Blu e Tu. A cura di Walter Sigolo.